redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1936 e al passo Warrieu rischia di morire anche il regime. Nelle prime settimane del gennaio 1936 nessuno, e nemmeno Mussolini, può immaginare che la guerra di Etiopia può essere vinta entro l'anno. Emilio De Bono ha avanzato lentamente e sparando assai poco fino a Macallè. Poi era stato sostituito da Pietro Badoglio. Badoglio arriva in Africa con pieni poteri e con tutte le forze che vuole. E Mussolini è pronto ad aumentare a dismisura il già cospicuo corpo dell'invasione. Ma Badoglio, lì per lì, è sicuro di se stesso e non vuole nulla. Stabilisce il quartiere generale a Macallè, liquida con frettolosa cerimonia il vecchio De Bono, impone il suo stile da militare piemontese. Ed ora in avanti gli ufficiali faranno piacere di dormire sotto la tenda anziché nelle baracche di legno. Chi vuole congedarsi o dimettersi, indipendentemente dal grado, lo farà soltanto su ordine di Badoglio. Dopodiché il generale cerca di organizzare la campagna come una guerra europea. Soltanto i fatti gli dimostreranno che ha a che fare con la realtà africana, con zone impervie e senza strade, dove le poche carte topografiche sbagliano tutto e a cominciare dalle fonti d'acqua. Così hanno inizio i più gravi rovesci subiti dagli italiani durante la conquista dell'impero. E già il 15 dicembre gli italiani si sono stati sconfitti a Dambeguina, altra battaglia a Lamba Zellera, poi perduta, poi riconquistata, poi riabbandonata. I bollettini cominciano a enumerare agli atti di valore: ufficiali, camicie nere, alpini, soldati di ogni arma, ascari, dubat, sono protagonisti di atti eroici e a volte gonfiati dalla retorica dei messaggi di guerra, ma spesso anche autentici, nelle tavole dei settimanali illustrati, e lì si vede lanciare contro il nemico l'ultima bomba a mano quando già sono morenti. Si parla molto dei figli maggiori di Mussolini, Bruno e Vittorio, che si sono arruolati in aviazione. Bruno ha soltanto 17 anni. Dagli il brevetto di volo, e il volo di guerra per di più, non sarebbe consentito dalla legge. Ma nel momento della retorica e del pericolo, occorre dire, tutto è concesso. Una parte degli italiani si attesta a passo Warrieu, ma prima di ciò Badoglio è costretto, dalle circostanze, a chiedere a Mussolini quello che prima aveva rifiutato di ricevere, un supplemento di 2 divisioni. Mussolini largheggia e gliene manda 3. Gli spedisce però anche una sequela di telegrammi non proprio tranquillanti. La fiducia, tutta la fiducia, l'accordo. Ma perché il fianco destro è così scoperto? Mussolini non sa che nella testa di Badoglio ha preso forma un piano tanto ragionevole quanto disperato. Se gli aiuti non arriveranno in tempo, se la resistenza a passo Warrieu crollerà, occorrerà abbandonare anche Macallè e battere in ritirata fino all'interno dell'Eritrea, vale a dire entro i vecchi confini. Una ritirata di questo genere avrebbe ripercussioni storiche, segnerebbe probabilmente la fine del regime fascista anziché il suo trionfo. Il 20 di gennaio si celebra tra molto sangue e tanti morti il dramma di Passo Warrieu. Una sortita tentata da una colonna guidata dal generale Diamanti e annullata dalle truppe di Ras Seyoum. I pochi superstiti rientreranno nelle opere di difesa del passo tenuto dalla divisione 28 ottobre. Sì, ma la situazione è gravissima. Fra i tanti che perdono la vita vi è il domenicano Reginaldo Giuliani, ex eroe dell'alleanza Chiesa-Fascismo. Verrà decorato con medaglia d'oro alla memoria per aver continuato, già ferito, a somministrare sacramenti ad altri feriti. E anche al signore della milizia, Valcarenghi, un vecchio malato saltato giù dal lettino al momento della battaglia. In una testimonianza di Alberto Lixia si legge: «Ho ritrovato la salma di padre Giuliani sul campo di battaglia il mattino del 25. Ha ancora indosso la camicia nera bagnata del suo sangue generoso. La clavicola sinistra è nettamente spezzata. La sciabolata gli è stata vibrata proprio sulla spalla sinistra, dove, sulla tasca lassariana, è visibilissima la croce rossa, segno distintivo dei cappellani. Agli alleati vengono lanciati dagli aerei viveri e munizioni, ma quel che più manca è l'acqua. Ne restano poche centinaia di litri. Il console Biscaccianti ne beve un fiocco di cotone e passa ad umidire le labbra dei suoi uomini. E la battaglia è durissima. E Badoglio, angosciato, ordina: lo studio delle modalità da seguire per un'eventuale ritirata da Macalè. Ed è lui stesso a scrivere queste parole. Ai suoi occhi devono apparire i fantasmi delle sconfitte di Adua e di Caporetto. La notte del 23 gennaio è raccontata dal giornalista Paolo Monelli e così racconta: il maresciallo Badoglio non andò a letto, rimase tutta la notte nella tenda del comando accanto al telefono, seduto sopra lo sgabello, il cappotto indosso, la mantellina sulle ginocchia come una coperta. Ascoltava muto le rare comunicazioni, il viso impietrito nella luce cruda della lampada a incandescenza. Ogni tanto dettava un ordine, tutta la notte non si mosse, non chiese un caffè, non disse una parola che non fossero quei brevi ordini, quelle domande al telefono. Quando all'alba giunse la notizia che aspettava, l'ombra di un sorriso si distese sul suo volto. La notizia che rasserena Badoglio è che la colonna di soccorso, guidata dal generale Vaccarisi, ha raggiunto Passo Warieu e che l'avversario, preso tra due fuochi, gradatamente rallentava la sua pressione e si allontanava. Questa è una versione. Una seconda dice che gli etiopici hanno sbloccato il Passo Warieu, che hanno fatto altre volte in altri luoghi, per una sorta di incostanza, senza essere sconfitti, ma perdendo l'occasione di vincere. Una terza versione precisa che questa incostanza ha avuto tragiche cause che si cerca di tenere segrete: il lancio di gas. A Roma, sia pure con molto ritardo, Mussolini riceve notizie sui fattacci africani. Dai messaggi di sprone e di richiesta di spiegazioni passa ai telegrammi destinati a restare a lungo segreti. Sono gli ordini, o i permessi, di intensificare l'uso dei gas. Uno, inviato il 4 febbraio, dice: Badoglio, Macalè, segreto. Approvo preparazione avanzata e confermo mia certezza nella vittoria. Autorizzo impiegare qualsiasi mezzo. Mussolini. Un altro, datato 29 marzo, dice: le rinnovo l'autorizzazione, impiego gas di qualunque specie e su qualunque scala. www.redigio.it. E la storia continua.